Spesso il dubbio nell'investire ho incontrato. Era il PIL strozzato che ci addoglia. Era l'economia dalla voglia scarsa. Era lo spread troppo elevato. Bene non seppi, fuori del consiglio, che largisce il saggio due di denari. Era l'acuta e avveduta Rosciani, con Meazza, meticoloso e molto oculato.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
No, può capitare pure che indossandola incontri delle persone che conosci e non le riconosci perché sono nascoste dalla mascherina. Mi è capitato proprio ieri con una vicina di casa.
Che magari si è arrabbiata perché ha detto perché non mi riconosce.
Ma ci siamo guardate per 10 secondi e le ho detto: Silvia, sei tu? Eh sì, eravamo tutte un po' chiaramente anche sotto il cappello per il freddo, eccetera. Ma magari fossero solo questi i problemi provocati dalla mascherina. Secondo problema, l'appannatura dell'occhiale, che è un grande dilemma, questa è una grande tragedia di noi occhialuti. Terzo problema?
Il lavoro.
Mamma mia.
La mascherina, il posto di lavoro, cara Deborah, anzi precisiamo a beneficio di chi ci segue sul Facebook, sulla nostra pagina, anche sullo YouTube, insomma nei canali in cui ci può vedere, noi leviamo la mascherina solo e soltanto per il periodo necessario ad andare in onda.
Eccola qua.
Tutti gli altri invece, e infatti vedo di là il riccioluto e splendidamente in forma Pietro Lacorte in regia con mascherina d'ordinanza, così anche il fratello nerazzurro Danilo Di Trani, teniamoci forte fratello, anche lui con mascherina d'ordinanza.
Non introduciamo il tema calcistico perché ci vede nettamente contrapposti questa mattina. Cosa è successo? Allora, l'ultima notizia, ne abbiamo raccontate tante di vicende negli ultimi tempi legate proprio all'abitudine necessaria, all'obbligo di indossare il dispositivo di protezione sul posto di lavoro in questo periodo, e però può capitare anche che qualche lavoratore se la tolga momentaneamente la mascherina e questo può generare addirittura un licenziamento. Succede alla Star di Agrate Brianza, dove per oggi peraltro è previsto anche uno sciopero con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento, costo contro questo provvedimento che è stato preso dall'azienda nei giorni scorsi nei confronti appunto di un dipendente licenziato perché aveva abbassato la mascherina. Ma i lavoratori dicono è una vera e propria rappresaglia antisindacale e di conseguenza oggi c'è questa agitazione. I fatti risalgono ad una settimana fa, Mauro?
A qualche settimana fa, sì. Peraltro il lavoratore dice: scusate, io mi sarò anche abbassato la mascherina, ma il collega più vicino a me era a non meno di 7 metri, quindi ritiene di aver agito rispettando tutte le norme di sicurezza. Peraltro tu ricorderai, Deborah, abbiamo affrontato il caso del commesso che era stato licenziato e poi reintegrato perché si era rifiutato di servire un cliente che non indossava la mascherina né voleva indossarla.
Esatto, e poi avevamo raccontato la storia della signora che doveva disinvestire un buono fruttifero in posta e si era trovata a doversi confrontare invece con una dipendente delle poste che non solo se l'era tolta ma raccontava anche del suo precedente contagio da Covid, e insomma quello era diventato il tema di dibattito quella mattina in ufficio. Lei non veniva servita come aveva bisogno di essere servita e ci aveva denunciato non tanto il rendimento scarso del buono fruttifero quanto invece della scarsa professionalità di questa dipendente allo sportello postale.
Credo che i giuslavoristi dovranno specializzarsi
ma
in mascherinologia.
Guarda, stiamo scrivendo una pagina di diritto del lavoro veramente inedita che non avremmo mai voluto scrivere. E oggi di lavoro parliamo.
Sì, non di lavoro e mascherine, però.
No, voi no. Indossatela se potete, ovviamente, anzi dovete sul posto di lavoro, ma...
No, noi parliamo invece oggi, parliamo anche dei problemi legati alla cassa integrazione, chi non è riuscito ancora a percepire quanto gli spetta per la cassa integrazione, dei ritardi nell'erogazione, e faremo un po' un quadro anche complessivo dei sostegni con Marina Calderone, presidentessa del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, e poi naturalmente parleremo anche del qualificarsi, riqualificarsi, formarsi e riformarsi in qualche modo. E il periodo, come sappiamo, è infelice, e uso un aggettivo molto delicato, e allora avremo un ospite per affrontare questo tema.
Come migliorare le nostre skills, Mauro? Fare upskilling o reskilling? Ho letto nel rapporto di Randstad, nel monitor del gruppo Randstad che stamattina ospiteremo, che si chiama così questa riqualificazione professionale.
Ma ti ha chiamato il Presidente del Consiglio incaricato? Perché questo tuo esercitarti in inglese mi sembra sospetto.
Mantengo il riservo totale su tutto ciò.
800240024 o se volete 8024 eccetera eccetera 800240024 per intervenire in diretta, oppure messaggi SMS, messaggi via WhatsApp al 349-238-6666, anche messaggi vocali, mandateci delle sigle, delle considerazioni.
Dai, riaggiorniamo un po' le nostre siglette, ragazzi, siete stati tanto creativi in passato, non avete fatto un bel corso di formazione per inviare delle sigle di Due di Denari un po' più creative e brillanti? Forza, dateci dentro.
Andiamo col giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Come se non ci fossero già un numero sufficiente di persone senza lavoro in questo periodo, ad aprile ne arriveranno altri 2700 a quanto pare, Mauro. Una categoria ben precisa che si era tanto formata nei mesi passati per assolvere al proprio compito di accompagnare nella reintroduzione del mercato del lavoro persone senza lavoro, ma insomma per i navigator il quadro è grigio.
Sì, sono acque procellose, mi verrebbe da dire, ma non voglio fare dell'ironia. Il problema è che effettivamente questi contratti, come avevamo detto già all'inizio di tutta questa operazione, sono contratti a termine. Quindi che succede? C'erano 3.000, erano in 3.000, adesso 300 hanno pare trovato altre sistemazioni. 2.700 di fatto arrivano alla scadenza del contratto, era stata promessa una proroga che arrivasse almeno a fine 2021, ma questa proroga ancora non si è vista. Insomma, la sostanza è che loro si aspettavano che questi contratti andassero avanti, non guadagnano poi delle cifre mostruose, stiamo parlando di 1.400 euro di stipendio e 300 di rimborso spese, però al momento i loro contratti finiscono con marzo e quindi 2.700 persone in più che ad aprile rischiano di non avere un posto di lavoro. I navigator, che peraltro lo stanno reclamando in questi giorni dicendo proprio adesso che si va verso questa possibilità di licenziare, quindi il venir meno del blocco dei licenziamenti, ci mandate via, quindi adesso che forse saremo finalmente più utili di quanto non siamo stati finora, vedremo.
Allora parliamo invece con la prossima notizia dei giovani disoccupati, in particolar modo dei NEET, e cioè tutta quella categoria di giovani, giovanissimi ragazzi fra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in nessun percorso educativo, occupazionale o di formazione. NEET sta per Not in Education, Employment or Training, lo ricorderete, ne abbiamo parlato tanto, anche perché per questa categoria di giovani negli anni passati era previsto anche questo super pacchetto di garanzia giovani di cui abbiamo parlato anche a Due di Denari e che ha avuto una sorte non del tutto felice, insomma è stato un meccanismo un po' complicato, arrivava dall'Europa risorse per 1,5 miliardi di euro per il nostro paese e che però lo stesso ha avuto un percorso difficile. Ma non parliamo di garanzia giovani, oggi parliamo di un altro progetto che è stato proprio ideato con l'obiettivo di favorire l'occupabilità dei NEET. Questo progetto si chiama NEET On ed è un progetto realizzato da Bosch Italia, realizzato appunto in collaborazione con un grande studio legale, Lab Law, lo studio legale Rotondi e Partners, da Manpower Group, che è una grande agenzia per il lavoro, dalla fondazione Human Age Institute e dalla scuola di formazione Bosch Tech. L'obiettivo appunto è proprio quello di trasferire competenze tecniche e trasversali che consentano ai NEET di entrare nel mercato del lavoro con la necessaria anche qualifica e la necessaria competitività. Si parte a marzo di quest'anno con la prima edizione che si svolgerà in formato digitale ed avrà l'obiettivo di formare i partecipanti per il ruolo di e-commerce specialist. Per tutte le informazioni e anche eventualmente per proporre la propria candidatura ci si può collegare sul sito di Manpower, www.manpower.it, azienda NEET On.
Due notizie in una legate a LinkedIn. Perché da una parte LinkedIn, che come sapete è un grande network professionale, il più grande network professionale online del mondo, ha annunciato i risultati della sua ricerca Jobs on the Rise, 2021.
Ci siamo magnati anche stamattina il vocabolario d'inglese.
2021 Italia, perché la parola Italia invece era rimasta così, Italia. Allora, scherzi a parte, la ricerca si chiama Jobs on the Rise 2021, offre un'analisi sui ruoli professionali e sugli ambiti lavorativi che hanno visto la maggiore crescita durante l'ultimo anno. Stiamo parlando del periodo aprile-ottobre 2020, quindi ci sono un po' di informazioni sulle categorie professionali, sulle competenze, sulle città dove si trovano maggiori opportunità di lavoro. E naturalmente istruzione, medicina specializzata, marketing digitale, servizi creativi, supporto alla clientela sono quei settori dove si è visto un maggiore aumento della domanda nell'ultimo anno, secondo un'analisi che è stata fatta proprio tra i componenti iscritti a LinkedIn in Italia. Probabilmente chi era alla ricerca di un nuovo lavoro ha sfruttato magari questa opportunità per cambiare qualche prospettiva di carriera, qualcuno avrà anche cambiato professione per necessità, stiamo pensando ovviamente a chi era occupato nella ristorazione. È stato un anno terribile e ancora, diciamo, si fatica a vedere prospettive di ripresa. Ma peraltro di LinkedIn avrai letto anche oggi sul Sole 24 Ore.
Pezzo di Marco Lo Conte.
È del mio amico Marco Lo Conte, che ci rivela che in Italia nel 2020 2 milioni di persone si sono iscritte per la prima volta sulla piattaforma. A ulteriore conferma che appunto c'è una ricerca di lavoro, sia del posto di lavoro perché magari purtroppo lo si è perduto, o anche di modificare il proprio settore lavorativo. E così LinkedIn diventa un po' un ecosistema in cui, come spieghiamo oggi sulle pagine di Punto Lavoro, si cerca il lavoro, ma si fa anche formazione, ci sono test, quiz, eccetera, eccetera. Numeri di crescita molto eloquenti, scrive il Sole 24 Ore, utenti italiani 2020, 15 milioni, con una crescita del 15% sul 2019. A livello mondiale, gli utenti che utilizzano questa piattaforma sono 740 milioni.
Io invece volevo raccontarti che nei prossimi 3 anni le banche italiane assumeranno 10.000 neolaureati. Ce lo ha raccontato lunedì scorso il Sole 24 Ore, che ha condotto un'indagine fra i 10 maggiori istituti di credito del nostro paese. Per la trasformazione digitale in atto diminuisce la domanda di laureati in economia, mentre c'è una forte crescita delle richieste di laureati in discipline tecnico-scientifiche. Quindi la banca continua ad assumere, cambiano però chiaramente le professionalità richieste. La trasformazione digitale in atto nel settore richiede skills, quindi competenze tecnologiche fino ad ora poco diffuse nelle banche. La conseguenza è che le nuove assunzioni, guardando anche alle provenienze universitarie, vedranno nei prossimi anni una riduzione dei laureati in economia e una forte crescita fino al 30% dei laureati in discipline STEM, quindi discipline scientifiche, tecnologiche, engineering e matematica. L'ho detta un po' in italiano, un po' in inglese, ma io direi che anche la competenza fiscale sarebbe necessaria in banca in questo periodo, perché se si va in banca per chiedere la cessione del credito d'imposta per ottenere il super bonus 110%,
bisogna conoscere bene le regole.
Guarda,
e allora, se vuoi sapere
tutto, che gancio
che
ti ho fatto, ma che professionista che sono.
Se puoi sapere tutto sul super bonus 110%, cioè sul super bonus del 110%, allora oggi in edicola, l'abbiamo segnalato già nei giorni scorsi, c'è questa guida oltre 90 pagine dedicate proprio a tutte le ultime modifiche, il punto sul 110%, peraltro è la prima di una doppia guida, perché ce ne sarà un'altra a marzo dedicata proprio ai professionisti. Questa riassume tutte le regole del 110%, non perdetela, don't miss it, in edicola con il Sole 24 Ore oggi.
Ok, adesso direi di andare avanti con lo sportello reclami, per poi introdurre la prima parte della trasmissione di oggi. Ecco il dillo a due di denari.
Dillo a due di denari.
Visto che la conferma del bonus nido mi è arrivata la conferma che è bloccato, come mi devo comportare? Io devo aspettare giugno per avere l'assegno unico, intanto pago tutte le fatture dell'asilo. Mi sembra una cosa allucinante, potevano far andare avanti il bonus nido fino a giugno e a giugno commutarlo, mi sembrava una cosa più logica.
Non ne abbiamo più di pazienza, non ne abbiamo più di pazienza, ma che aver pazienza, sveglia!
Sì, ieri effettivamente siamo stati in grado anche di dare una notizia, un miracolo praticamente, ma non è vero, perché in realtà ne scopriamo molti di inghippi che mettono in difficoltà i nostri ascoltatori, l'ultimo dei quali ieri parlando delle varie misure di sostegno alle famiglie per la prole, naturalmente abbiamo scoperto che non è possibile in questo momento accedere alla parte del sito INPS che dà l'opportunità di fare la domanda per il bonus nido, e è tutto fermo proprio in virtù della nuova
dell'attesa della rimodulazione, che partirà però da luglio, quindi c'è questa impasse e speriamo che si sblocchi presto. Sarà anche uno dei provvedimenti per il neo ministro o per il confermato ministro del lavoro che dovrà sedere nel nuovo governo, di cui ci aspettiamo a giorni la composizione. Adesso io farei così: il lavoro per il nuovo ministro l'abbiamo ricordato, che se lo metta in agenda, lui ha il suo lavoro.
Se c'era il nuovo ministro del welfare, ma sarà interessante.
Ti hanno telefonato?
No, perché è troppo impegnativo.
Senti, continui a usare l'inglese, ma intanto noi parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro.
Di lavoro che si è fermato lo scorso anno, lo ricorderete, soprattutto nella fase più dura del lockdown, aziende chiuse e di conseguenza grande difficoltà per molti imprenditori, molte imprese e molti lavoratori che hanno dovuto fare richiesta della cassa integrazione. Però insomma, una cassa integrazione, la cassa speciale Covid, la cassa in deroga, le regioni che intervengono, l'anno scorso una pletora di interventi che effettivamente hanno generato intanto molta confusione, ma soprattutto molti lavoratori in realtà hanno avuto anche grandi difficoltà nel percepire l'ammortizzatore sociale, e oggi i consulenti del lavoro dicono basta, adesso riordiniamo un po' tutto il quadro normativo perché non possiamo più indugiare, troppi lavoratori ancora aspettano.
Guarda, ci facciamo spiegare tutto dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone. Bentornata, Presidente Calderone, qui a Due di Denari.
Buongiorno, buongiorno a voi. Devo dire che ho goduto molto delle vostre competenze linguistiche, vi ho ascoltato, vi faccio i complimenti, sì, perché persone della nostra generazione hanno certamente qualche difficoltà in più rispetto ai giovani proprio nell'approccio con le altre lingue.
Questo condivido pienamente.
Dovrebbe essere invece uno dei temi del futuro e quindi anche di quelle che saranno le nuove frontiere del lavoro e delle nuove professionalità. Però torniamo al tema delle casse integrazioni su cui voi mi avete stimolato. I consulenti del lavoro dicono basta da un pezzo, ecco, se mi consentite questo intervento, perché effettivamente il 2020 è stato un anno complicato non solo ed esclusivamente per i consulenti del lavoro, ma per le aziende, per i lavoratori, anche per il susseguirsi di provvedimenti che hanno avuto natura parziale e poi si sono in qualche modo anche accumulati e sovrapposti gli uni agli altri, quindi ecco che la difficoltà operativa c'è stata. D'altronde i numeri parlano chiaro, qui abbiamo una situazione in cui al momento i numeri ci dicono che 7 milioni di persone, 7 milioni di soggetti sono stati indennizzati dall'INPS per attraverso quelli che sono gli strumenti emergenziali, e quindi ovviamente conseguentemente hanno lavorato i consulenti del lavoro. Il 90% di tutte le domande, di tutte le istanze, della documentazione che è stata trasmessa all'istituto, che comunque non è l'unico soggetto che ha competenze sugli ammortizzatori sociali, sono state gestite dai consulenti del lavoro. Qualche azienda è in ritardo nella percezione e ci sono sicuramente dei lavoratori che devono ancora percepire gli ammortizzatori, quindi era necessario dal nostro punto di vista mettere un punto fermo, rimettere a sistema e quindi riorganizzare questa normativa che è stata veramente di difficile applicazione, e prevedere attraverso un emendamento che tutto quanto possa essere rimesso a posto, sanato, chiuso, soprattutto le pratiche che riguardano il 2020, entro il 31 di marzo. C'è un emendamento sul decreto mille proroghe, speriamo che non decadano tutti quanti, perché magari i tempi diventano stretti anche per effetto della ripartenza del nuovo governo.
Ecco, ci sono due cose che nella vostra denuncia colpiscono. La prima è appunto che non siamo in grado di stimare esattamente quanti sono i lavoratori in attesa ancora di questo assegno, della cassa integrazione, e questo già diciamo che ci preoccupa non solo come giornalisti, proprio anche come cittadini. E l'altra cosa è che però lo spiraglio che voi date, l'intervento nel decreto legge mille proroghe, quindi una correzione che poi una volta che il mille proroghe diventerà legge definitiva dello Stato, diventerà operativa, dovrebbe garantire che entro marzo però tutti questi lavoratori siano riportati diciamo nella normale percezione della cassa integrazione, dell'assegno di cassa integrazione. Possiamo garantire che, insomma, se tutto va bene, se in Parlamento non succede nulla, riusciamo a rimettere il sistema in carreggiata?
Ma direi assolutamente sì, perché quello che voglio precisare è che certamente i professionisti non hanno nessun interesse ad impedire o perlomeno a creare ostacoli oltre quelli che già dobbiamo cercare di saltare o aggirare ogni giorno per riuscire a portare a termine le procedure. I numeri non sono certi, anche perché prima dicevo l'INPS non è l'unico soggetto che si occupa di gestire gli ammortizzatori sociali emergenziali. Quando noi leggiamo i dati INPS dobbiamo ricordarci che, per esempio, per quanto riguarda il settore degli artigiani invece c'è un altro ente, c'è un altro fondo che è competente. Quindi vede che la complicazione è data anche dal fatto che noi non riusciamo a leggere, perché non abbiamo un unico strumento, non abbiamo un unico ammortizzatore sociale, non abbiamo un unico gestore, non riusciamo a leggere definitivamente quella che è l'entità anche di questa crisi, che comunque solo per dati IMSS ci riconsegna 4 miliardi di ore di cassa integrazione pagate, quindi 4 miliardi di ore di lavoro perse nel 2020.
Presidente Calderone, non per dare la pagella naturalmente, ma proprio per capire quali sono gli enti previdenziali che rendono le procedure particolarmente complicate per erogare l'ammortizzatore?
Voi avete... Non penso che siano gli enti previdenziali a renderle difficili quanto veramente l'impianto normativo, perché si poteva scegliere in emergenza di individuare un'unica modalità di presentazione delle domande, quindi un unico ammortizzatore sociale, anche perché i fondi sono fondi che non attengono alla gestione ordinaria, ma invece sono stati messi con i vari provvedimenti e quindi sono dei fondi straordinari. Per questo era necessario, anziché 25 modi diversi di chiedere la stessa cosa, individuarne una e rendere il processo snello ed efficace. Questo è quello che i consulenti del lavoro hanno chiesto e quello che io riproporrò al nuovo ministro o ministra del lavoro, perché io credo che il grande tema debba essere assolutamente la semplificazione, la chiarezza e poi anche l'identificazione di obiettivi chiari. Se l'obiettivo è riaccompagnare al lavoro le persone, allora dobbiamo ridurre tutti gli adempimenti e cercare invece di focalizzarci sulle politiche attive.
Quindi sostanzialmente un'agenda, per concludere, Presidente Calderone, che comprenda almeno due grandi temi, peraltro da voi sollevati da tempo: l'ammortizzatore sociale unico, per evitare appunto questo stillicidio di domande a enti diversi, e le politiche attive per riaccompagnare o accompagnare le persone al lavoro.
Assolutamente sì, bisogna, se veramente vogliamo parlare di riforma degli ammortizzatori sociali, è per semplificare tutti i processi e quindi ovviamente anche individuare immediatamente quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, liberare risorse e invece concentrarsi sulle politiche attive che sono al palo e che in questo momento, certo complice anche la crisi, non sono partite. Però credo che sia quello il tema su cui tutti quanti dobbiamo spenderci, anche per capire come è cambiato il mondo del lavoro e quali risposte dare ai nostri giovani, perché non ci dimentichiamo mai che ci sono tanti ragazzi che cercano lavoro, però cresce il numero degli inattivi proprio tra i giovani, tra le giovani donne.
Presidente Calderone, adesso la salutiamo, ma io ho una curiosità, spero di non metterla in imbarazzo, ma qua noi spesso ci togliamo anche delle curiosità, proprio come Alice nel Paese delle Meraviglie, come spesso mi dipingo. Voi appartenete a quella categoria di parti sociali che il presidente Draghi sentirà anche nelle prossime ore. I consulenti del lavoro sono ascoltati in fase di appunto consultazione per formare il nuovo esecutivo?
Consulenti del lavoro e professionisti, e questo mi dispiace dirlo, non sono tra i soggetti che verranno sentiti in questa giornata, perché Come avete potuto vedere, la lista invece è composta da quelle che sono le formazioni tradizionali delle parti sociali che presenziano al tavolo di Palazzo Chigi. Noi come professioni abbiamo creato anche un organismo unitario, è nato la settimana scorsa, si chiama Professioni Italiane, raccoglie tutti gli ordini professionali, perché credo che sul Recovery Fund ci sia bisogno di competenze, e quelle competenze sono certamente anche residenti nel mondo delle professioni ordinistiche.
Grazie Presidente Calderone. Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Allora, quando diventerai portavoce di Draghi, Mauro, ti prego anche di segnalare la disponibilità dei consulenti del lavoro ad essere ascoltati.
Sarà mia cura, Deborah. Bene. Adesso cortesemente... sì. Markets, le borse.
Piazza, I can teach you this if you want. It's 2021.
Due di denari.
Un suggerimento per ridurre l'appannamento da occhiali da mascherina. Forse lo sapete già. Comunque vale solo per la mascherina, quella diciamo celeste. Bisogna piegare all'interno la parte in cima, quella col ferretto, e poi stringerla normalmente. Funziona. Buona giornata.
A proposito di mascherine, io 2 settimane fa sono entrato in un bar per prendere un caffè. All'interno del bar c'erano 2 persone, la barista e il titolare del bar, tutti senza mascherina. Sono entrato io con la mascherina, mi hanno gentilmente preparato il caffè e mi hanno cortesemente invitato ad uscire, perché la legge prevede che la consumazione avvenga all'esterno. Tutto qui, bellino, eh?
Allora, io il tutorial per sistemare la mia mascherina azzurra per evitare che mi appanni gli occhiali l'avevo seguito, e quello che indicava proprio di piegare verso l'interno la parte superiore, quella dove c'è il ferretto interno, a me non funziona, e quindi o sono incapace io o ho delle mascherine che non vanno bene per essere ripiegate. I miei occhiali si appannano lo stesso.
Allora tu dovresti seguire un qualche corso per fare un reskilling.
Bene,
o
guarda, certo, adesso vado dalla direzione personale, non vedrà l'ora di pagarmi un corso di formazione per adeguare la mia mascherina e i miei occhiali.
Beh, la mascherina mi sembra importante. Sentiamo cosa ne pensa un esperto vero della materia, cioè il dottor Fabio Costantini, che è Chief Operation Officer di Randstad HR Solutions. Oggi sembra destino, dottor Costantini, ma ci tocca continuamente usare parole inglesi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Tra l'altro io vorrei sempre chiedere perché nel mondo del lavoro, che dovrebbe essere qualcosa di molto trasversale, usiamo così tante parole inglesi, ma forse non abbiamo abbastanza parole italiane per dirlo.
Perché siamo cittadini del mondo.
Farò del mio meglio per evitare qualsiasi tipo di inglesismo. Ahimè, l'ambiente multinazionale talvolta porta questo tipo di distorsione, ma sono d'accordo che vanno evitate nel limite possibile.
Andiamo alle cose serie, non tanto ai nostri occhiali che si appannano continuamente, la nostra nuova vita di persone che indossano la mascherina per necessità. Allora, avete pubblicato in questi giorni i dati del vostro Randstad Work Monitor. È un'indagine semestrale sul mondo del lavoro molto importante, molto rilevante, perché andate ad esplorare, come dire, a livello geografico quello che succede in molti paesi, 34 paesi nel mondo, su un campione di oltre 800 dipendenti, di età compresa fra i 18 e i 67 anni per ogni nazione. Ecco, ci spiega meglio intanto qual è l'obiettivo di questa grande ricerca, e poi andremo al punto che vogliamo approfondire oggi, cioè che cosa fanno le imprese per migliorare le competenze professionali dei propri dipendenti e cosa è successo in questo annus horribilis che ci siamo lasciati alle spalle. Costantini.
Eccoci. Allora, sì, la ricerca, per due parole sul Randstad Work Monitor, per l'azienda, per il nostro gruppo, è resta un elemento basilare per avere il polso della situazione. Evidentemente noi ci occupiamo di dare lavoro alle persone, servizi collegati ad inserire persone all'interno del mondo del lavoro, questo a livello globale, siamo il primo gruppo al mondo di servizi e risorse umane. È indispensabile avere sempre ascoltare sempre la voce delle aziende e la voce dei lavoratori, questo per poter essere poi pronti e coerenti con i nostri servizi. Il tema della formazione e del reskilling è un tema che emerge come centrale e che ci impone anche come settore di evolvere e di riuscire a garantire l'efficienza, l'efficacia del nostro servizio, che non è null'altro che l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. È chiaro che ma questo anche da insomma, World Economic Forum, entro il 2022 saranno creati oltre 130 milioni di nuovi posti di lavoro, ma è confermato che per soddisfare le richieste di questa quarta rivoluzione industriale oltre il 40% delle competenze fondamentali necessarie per svolgere questi lavori cambierà. E quindi il grande elefante al centro della stanza è proprio di dire c'è in realtà e ci sono opportunità, queste opportunità possono essere colte, ma è indispensabile sensibilizzare l'ecosistema del mondo del lavoro, e quando parlo di ecosistema in questo caso semplifico il mondo delle imprese, il mondo delle aziende, ma anche le singole persone, quindi come piena responsabilità di tutti quella di impegnarsi nell'investire e nel manutenere, diciamo, proprio da manutenzione, quelle che sono le nostre competenze.
Dottor Costantini, nella vostra indagine il dato che riguarda l'Italia sembra positivo, nel senso che la maggior parte dei lavoratori italiani, a parte aver avvertito un sostegno mentale, emotivo, insomma, da parte del datore nella fase della pandemia, cosa che non mi sembra trascurabile, ma soprattutto l'85% dei lavoratori del nostro paese dichiara di aggiornare regolarmente le sue competenze, e quindi insomma ci collochiamo molto bene, perché con questa percentuale siamo al di sopra anche di partner che tradizionalmente invece ci battono, la Germania, la Francia, il Regno Unito. Come valuta questo dato che emerge dalla vostra indagine?
Ma lo valuto sicuramente in modo positivo e con una punta di orgoglio, quello di riuscire a vedere che il nostro paese viene da una cultura anche lontana in tema di formazione, in tema di investimenti, partendo anche da lontano, da quelli che erano un po' i settori primari dove l'investimento sulla persona era indispensabile, causa anche il lento, la lenta evoluzione delle tecnologie e dei macchinari, parlo siamo primi del Novecento. Adesso il grande fattore che è cambiato è quello della velocità in termini di trasformazione che stiamo vivendo, e il fatto che come paese si venga da questa cultura è un dato estremamente positivo, l'abbiamo visto sicuramente una prova generale nel periodo della pandemia, nella pandemia che ancora stiamo vivendo. Diciamo che da questo punto di vista si è giocato forse per la prima volta un enorme gioco di squadra che ha posto tutte le aziende e tutte le persone a dover reinventare la modalità di lavorare, quindi la pandemia ha creato un senso di ulteriore urgenza nel prepararsi al cambiamento e anche nel fare un po' da spinta per riuscire a lavorare in modo diverso. Forse rispetto al dato, un punto che emerge sempre dalla ricerca che sottolineerei è quello che la visione poi delle persone che lavorano in Italia vede che la responsabilità dell'aggiornamento delle competenze è sempre in capo al datore di lavoro. Ecco, questo è un tema che probabilmente stresserei, perché c'è e deve crescere la corresponsabilizzazione da questo punto di vista.
L'ambizione, direi, dottor Costantini, perché naturalmente anche da parte nostra dovrebbe esserci un po' quello stimolo che arriva da noi a migliorarci, non solo perché vogliamo fare bella figura nel nostro ambito professionale, ma anche perché sicuramente ci qualifica una competenza maggiore e magari ci dà anche la possibilità di affrontare meglio fasi di mercato che possono essere particolarmente difficili, come quelle che abbiamo vissuto appunto lo scorso anno. Quindi non è, cioè, magari certo nella gran parte dei casi sarebbe bene che sia l'azienda a darci una possibilità di formarci e migliorare le nostre skills, come ci diverte chiamarle questa mattina, ma se anche qualcosa venisse da noi, un corso di formazione fatto alla fine della giornata di lavoro perché ci piace particolarmente migliorarci da un determinato punto di vista, che magari può essere anche non direttamente spendibile nel nostro posto di lavoro, perché no? Eppure forse questo è un, come dire, dal punto di vista emotivo si considera un po' meno, riscontrate questo?
Io sì, riscontriamo questo, ma siamo appunto sempre per il periodo che stiamo vivendo, credo che ci siano grandi opportunità, quindi duplice chiave di lettura. Sicuramente concordo nel dire che le aziende devono continuare, devono spingere ulteriormente a mantenere al centro dei propri processi il tema della riqualificazione, della formazione costante per aggiornare le competenze della propria forza lavoro, ed è un elemento ed è un asset fondamentale per le persone e per il successo dell'azienda. Parimenti a livello di cultura credo che le persone che diciamo semplifico, provo a banalizzare, ma non per farmi capire, siamo tutti ormai abituati a investire per andare in palestra in periodi migliori o investire su noi stessi per tante attività. Il tema della formazione oggi è accessibilissimo, accessibile così non lo è mai stato, sì. A livello anche gratuito e a livello di mindset, a livello di approccio mentale, le singole persone dovranno entrare proprio nella logica di investire su se stessi, non solo per aggiornare le competenze, ma anche perché la vita lavorativa verso nella quale siamo è diventata lunghissima e quindi deve diventare anche un bisogno quello di autoaggiornarsi. Questo, la somma, il combinato disposto tra l'azienda che continuerà senz'altro a mantenere questo asset e le persone che avranno sempre più un fabbisogno con un'offerta che è in grande crescita, in ampissima disponibilità, creeranno appunto un ambiente di lavoro sempre più inclusivo che garantisce successo alle imprese e successo alle persone nella loro lunga e sempre più lunga vita lavorativa.
Io avevo cominciato a fare i corsi di restauro dei mobili, ma hanno chiuso tutti i laboratori, Mauro, santo cielo, cioè se non me ne va bene una,
aspetta,
cosa devo fare? Cioè, cerchiamo qualcos'altro. I tutorial su YouTube non mi piace fare di più in un laboratorio vero.
Intanto che sentiamo le informazioni sulla viabilità, cerchiamo qualcos'altro, Debora. Traffico.
It's unbelievable. England's gone out with Brexit and you all speak about England. You all speak in English. You all I can't just take it anymore.
Due di denari.
Secondo me sul lavoro c'è una totale disorganizzazione in quanto non c'è un incontro tra la domanda e l'offerta reale. Non è possibile che in un paese come l'Italia ci sia una scarsità di lavoro in questa maniera.
L'ha detta in una maniera semplice, noi la chiamiamo mismatch questa problematica.
Effettivamente ce ne siamo occupati e ce ne occupiamo continuamente di questo, però il formarsi e riformarsi o reindirizzarsi in qualche modo dovrebbe migliorare, dovrebbe ridurre questo mismatch, questa distanza, se non altro uno si rende disponibile per più possibilità di lavoro, o no, Fabio Costantini?
Assolutamente sì, formarsi e riformarsi resta un elemento indispensabile. Diciamo che ascolto sempre con grande attenzione questo tipo di punto di vista, purtroppo la vista di noi specialisti un po' in prima linea spesso dà un'immagine diversa, quindi diciamo ante pandemia Italia è un paese che stava crescendo molto bene e Randstad inseriva al lavoro tantissime persone, noi avevamo molti più ordini aperti dalle aziende che candidati che riuscivamo a trovare. Questo proprio per i profili attesi dalle aziende che spesso e volentieri non coincidono con quello che è immediatamente inseribile o i ragazzi che escono dal mondo dell'istruzione. Questo è un grande tema, se vogliamo tornare invece al tema della pandemia, assolutamente, è stato ed è un periodo difficile. Stiamo andando velocemente verso un periodo di grande miglioramento come settore, al di là di come anche azienda, stiamo crescendo anno su anno, quindi sono segnali positivi. Sono cambiati tanto i settori nei quali si inseriscono le persone, quindi questa velocità nella quale oggi alcuni settori stanno crescendo a doppia cifra impone alle persone di aggiornare le proprie competenze probabilmente per garantire quella flessibilità che il lavoro chiede. Due dati del periodo della pandemia, noi come Randstad abbiamo fatto oltre 45.000 ore di formazione a oltre 10.000 candidati che avevano interrotto le missioni, quindi per i lavori a termine in somministrazione, cioè il nostro settore è molto tra virgolette pronto a intervenire con strumenti volti a garantire la continuità della missione tendenzialmente.
No, questo è importante peraltro, Costantini, mi scusi se la interrompo brutalmente, prego, perché anche prego. La possibilità di riqualificarsi dal punto di vista professionale, molto spesso i lavoratori immaginano di dover fare da soli, brancolano un po' nel buio anche nell'individuare quel canale professionale che gli possa consentire di individuare intanto la mancanza di competenze che ha e quali sono i nodi aperti, cioè i nervi scoperti, che cosa è necessario che faccia per potersi riqualificare e ripresentare con un biglietto da visita adeguato nel mercato del lavoro. Intanto le agenzie per il lavoro, per esempio, questo lavoro lo fanno. Non è detto che io debba mettermi davanti alle PC e cercare un corso di formazione professionale, pagarmelo da solo. Ci sono anche canali intermedi che possano sostenere le persone che cercano queste possibilità.
Assolutamente corretto ed esatto, motivo per il quale, appunto, come dicevo, oltre poi l'attivazione del contratto, noi stiamo tutti come settore e anche come azienda investendo proprio in attività di orientamento al lavoro. Quindi resta una frase storica dire che cercare un lavoro è un lavoro, ma cercare un lavoro oggi è un qualcosa che richiede spesso il supporto di tecnici. La singola persona spesso non ha consapevolezza di quali sono le proprie aree di forza e come diversamente potrebbe utilizzarle in un ruolo diverso o in un'azienda diversa. E su questo noi siamo veramente in prima linea a supportare le organizzazioni, perché oggi la transizione di carriera non è più solamente uscire dal lavoro ed entrare in un'altra azienda, lo è anche, ma è anche all'interno dell'azienda spendere in modo diverso le proprie esperienze, le proprie competenze con una mobilità interna. Parimenti per i candidati che devono cambiare, l'orientamento è fondamentale per poi riuscire con successo a fare a inserirsi in un nuovo lavoro.
Mauro, hai visto che cosa fanno gli architetti e gli ingegneri? Sarai contento di sapere che quest'anno ci raccontano di aver speso ore e ore di aggiornamento professionale non retribuito per via dei bonus edilizi.
E noi gli offriamo anche la possibilità adesso di testare la loro formazione oggi con la guida al super bonus. No, scherzi a parte, però il fatto di doversi formare viene anche affrontato un po' a spese proprie, viene affrontato da un altro ascoltatore che ci scrive: ma perché non ci allora consentite di riportare in dichiarazione dei redditi come appunto detraibili le spese per la formazione? Lei che dice, Costantini?
Ma perché no? Perché no? Potrebbe essere un'attività di opportunità di formazione finanziata anche per singole persone, ce ne sono anche tante. Servirebbe una mappa, servirebbe una guida. Diciamo che i canali di accesso sia di formazione fruibile gratuitamente online, ma anche di formazione lato agenzie per il lavoro, noi abbiamo un fondo dedicato a finanziare questo tipo di formazione. Quindi credo che possa essere, perché no, un ulteriore incentivo per mantenere attenzione a un tema strategico che consentirà poi e sta consentendo e speriamo consentirà al nostro paese di crescere in modo sano e profittevole, ma sulla sensibilizzazione della singola persona, perché no, l'opportunità di detrazione potrebbe essere un ulteriore punto di proposta.
Certo. Beh, adesso diciamo chi lavora come lavoratore dipendente si sono moltiplicate nelle aziende più grosse, ovviamente meno in quelle più piccole, anche tipi di welfare, sostegno, rinnovi di contratti che comprendono anche percorsi formativi, però invece chi deve fare da sé fa fatica, ed è lì che volevo chiederle però, Costantini, ad esempio, scherzando, se Deborah volesse trovare un altro corso per il restauro mobili più soddisfacente.
Me li sono andati a cercare i corsi di falegnameria su YouTube, ma non mi piace guardarli lì, li voglio fare materialmente.
Ci dia un consiglio, Costantini, consiglio serio, diciamo così, sa che noi siamo un po' così autorevoleggeri. Ci dia un consiglio serio, come scegliere un corso di formazione? Perché lei ha detto ci sono tante offerte, anche gratuite, ecco, però mi viene da pensare, sì, ci sarà anche qualche cosa non all'altezza.
Ma poi, per esempio, aggiungo, Mauro, così facciamo fare una risposta completa a Costantini, oggi tutti siamo un po' scarsi di competenze digitali, che vuol dire tutto o non vuol dire niente, Costantini?
Assolutamente sì, correttissimo, anche perché è in parte vero, perché sono anche competenze che in autoapprendimento ci hanno visto avere grandissimo successo. Io mi sono collegato e ho condiviso con colleghi ben più anziani di me qualsiasi tipo di attività, e la produttività di molte aziende in un periodo di tutti a casa non ha rallentato, quindi anche in autoapprendimento. Come scegliere e come trovare il miglior corso di formazione, per quanto mi riguarda, e cerco di essere più neutrale possibile, guardare sempre all'owner dei corsi, ok? Non vuol dire che il piccolo organizzatore sia meno affidabile. In questo momento c'è, l'offerta può essere anche eccessiva online, e la capacità di far filtro è sempre di avere e mettersi nelle condizioni, esattamente come nella scelta della palestra, di tutte le condizioni, non solo economiche, capire meglio il contenuto, capire qual è la metodologia utilizzata e capire qual è l'esperienza dei docenti. Tutte informazioni che devono essere a disposizione dei lavoratori e che chi provvede a fornire e erogare formazione deve dare. Su questo, e quindi un benchmark, che sia esso di costo o per un corso finanziato, di durata, metodologie, quanta pratica nel rimanere nell'esempio del legno e quanta teoria, comunque fondamentale, e il curriculum dei docenti aiuta le persone a fare una scelta sicuramente centrata.
Ci dice i due corsi di formazione più partecipati che avete in questo momento, Costantini?
E più partecipati in questo momento sicuramente tantissimo sull'organizzazione nel lavoro agile, diciamo così, e tantissimo sulle competenze necessarie, quella che viene chiamata, perdonatemi, learning agility, e quindi l'apprendimento agile, quali competenze mettere in campo, perché sono cambiati tanti algoritmi all'interno delle aziende, quindi i manager vanno aggiornati su una gestione delle persone non determinata dal controllo ma dal risultato. Così era, ma adesso più che mai è così che deve essere gestito, e come organizzare la giornata e come organizzare il lavoro in smart working, perché non è la sola secca percentuale, diciamo così, quanto in smart e quanto in azienda che rende vivo lo smart working, ma è quali momenti dell'organizzazione scelgo e posso utilizzare da casa e quali invece devo essere in presenza.
È l'utilizzo del tempo, cara Deborah, che mi sembra il tema del momento.
Stiamo rubando secondi al giornale radio, te lo dico.
A proposito di tempo, e allora grazie a Fabio Costantini, noi torniamo domani.
Buon lavoro a lei, a presto, a domani.